Mercoledì è il giorno del settimanale Azione, tutte le settimane esploriamo qualche contenuto del settimanale, un invito poi ad andare a scoprire i contenuti nell'edizione cartacea o in quella online, ricordo il sito azione.ch, e tutte le settimane ne parliamo con il direttore Carlo Silini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea e buongiorno ai radioascoltatori.
Cominciamo, Carlo Silini, con l'arte forse perduta, forse no, della galanteria.
Sì, è un bell'articolo di Simona Ravizza che si scusa all'inizio con i lettori perché dice: ho paura che questo articolo sia accusato di essere antifemminista. Perché? Perché la galanteria è un po' caduta nel cono d'ombra di determinate accuse. La rivoluzione sessuale prima, le neofemministe poi hanno trasformato i sentimenti amorosi in una civiltà contrattuale, scrive Ravizza. Non è più possibile dire né fare nulla, né flirtare né fare un complimento. Ora non è che lo dica lei o lo dice Azione, lo dice questa Jennifer Thomas, docente di letteratura francese, secondo la quale sbaglia chi oggi rifiuta tout court la galanteria riducendola a uno strumento di dominio maschile. Quindi è una recensione di un libro, ma soprattutto è un tema sociale importante, interessante, in cui ogni gesto può essere interpretato in chiave aggressiva tra gli uomini e le donne, e lei dice dietro la gentilezza c'è la rivendicazione del rapporto di potere. Troppo spesso viene percepita così la galanteria: aprire la porta, pagare il conto. Ecco, fino a che punto ci si può spingere senza cadere vittime di questa lettura? La galanteria serve a dare fondamento simbolico e intellettuale, questo è il massimo dell'accusa che si può dire, alla cultura dello stupro. Ebbene no, secondo questa autrice francese, Jennifer Thomas, non è così. Lei comincia a spiegare l'origine del termine galée, che significa divertirsi, e anche l'origine storica. Fino alla Francia dell'Ancien Régime il rapporto tra uomini e donne è dominato da codici d'onore, sfide a duello, e le relazioni tra i sessi sono rette dall'aggressività come forma di piacere maschile. Però giunta la corte di Luigi XIV, e quindi siamo a metà del 1600, inizio del 700, le regole di comportamento hanno la meglio sui rapporti di forza, i gesti vanno controllati, il linguaggio usato in modo appropriato. Insomma, la galanteria nasce in una società che prova a sostituire la violenza con forme di convivenza più civili. La domanda è: oggi è ancora così?
È una domanda aperta, certamente, soprattutto se sia possibile una galanteria al contrario, se per una donna sia possibile essere galanti e come nei confronti di un uomo. Lì mancano le gesti codificati, mi veniva in mente mentre parlavi, Carlo Silini: l'uomo tiene aperta la porta alla donna, o la donna la tiene aperta all'uomo, o entrambi si precipitano ad aprire la porta e sbattono l'uno contro l'altra. Insomma, rischiamo di essere una società impacciata oggi.
Assolutamente sì, però io trovo bella la conclusione di quest'articolo, e che è uno slogan: anziché sessualizzare la galanteria, non è forse necessario galantizzare il sesso per renderlo più giocoso, più rispettoso e gioioso, indipendentemente che la galanteria sia maschile o femminile?
Certamente sono ottimi spunti di riflessione. E segnaliamo anche un altro articolo con un tema direi assai diverso. Andiamo a pagina 13 per scoprire una Lugano esoterica.
Sì, mi sono letto il volume di Lucia e Filippo Rossi, che sono titolari di una libreria in centro a Lugano. Filippo, tra l'altro, ex supermaratoneta e anche collega giornalista, inviato anche in scenari di guerra, quindi abituato alla penna, diciamo così. Bene, stavolta i coniugi Rossi si sono cimentati in qualcosa di sicuramente di originale. Poi bisogna vedere quanto è fondato, questo dipende anche molto dalle conoscenze delle persone. Che cos'è? È una specie di tour nella Lugano esoterica. Diciamo, il filone non è nuovo. In Ticino ha avuto grande successo una serie di libri scritti da Claudio Andretta sui luoghi energetici del cantone. Sono studi di geobiologia non scientifica, se tu chiedi a uno scienziato cosa ne pensa, dice che non c'è niente di vero, però sono state misurate, ci sono anche delle scale di misurazione. Ora, cosa fanno Lucia e Filippo Rossi? Prendono Lugano, la percorrono dal Parco Ciani alla Cattedrale, a Santa Maria degli Angeli, all'Obelisco, eccetera, eccetera, e ne danno una lettura stratificata, cioè dicono, ok, sì, questo è il Parco Ciani, no? Non è solo uno spazio verde, diventa nella loro lettura un punto d'incrocio di flussi energetici tra il Monte Brel e San Salvatore, con alberi deformati interpretati come segnali visibili di nodi geomantici, per esempio. Tutto diventa leggibile nella chiave dell'esoterismo, anche episodi storici come il ruolo di Lugano nel Risorgimento, si mescolano interpretazioni simboliche di edifici e di spazi urbani. Un grosso peso nel libro ha la massoneria, che sicuramente ha dato un'impronta decisiva alla città di Lugano in determinati momenti. Certo, resta aperta, almeno per me che ho letto con interesse questa curiosa guida, la domanda fino a che punto le fonti utilizzate da Lucia e Filippo Rossi sono valide, cioè alcune sono sicuramente valide, altre sono interpretazioni, diciamo così, occulte, esoteriche, altre sfiorano addirittura il complottismo. Ciò detto, io credo che è un libro che è simpatico, soprattutto per chi vive qui in Ticino, è simpatico da leggere, è pieno di informazioni, molte delle quali, come dicevo prima, fondate, e molte delle quali da rimettere in discussione.
E poi, che ci si creda o no, che ci si lasci persuadere oppure no, è comunque un invito a prestare attenzione al paesaggio, se ho capito bene, a guardare comunque il paesaggio, immaginando che possa anche essere diverso da quello che vediamo sempre e che ormai riteniamo scontato. Ecco, è un invito all'attenzione anche, no?
È un grande invito all'attenzione e anche alla consapevolezza che le pietre non parlano. Uno passa di fianco a un palazzo e spesso, prendiamo il palazzo civico, il municipio, non ci si rende conto che sui fregi in alto ci sono dei simboli effettivamente, e che nessuno si dà la pena di studiare e di capire. Che simboli sono? Cosa significano? Ok, uno si può anche spingere troppo oltre con le interpretazioni, però è vero che ci sono delle tracce, delle simbologie, per i coniugi Rossi Lugano è le città di Iside, per esempio, però loro lo dicono citando Hermann Hesse, quindi non sono proprio i primi a sostenere questa cosa. Il tempietto Washington è un simbolo maschile che bilancia le energie femminili del Golfo. Va bene, ci puoi credere o non credere, puoi riderci, puoi non riderci, è vero che ogni città ha il suo mistero ed è bello che qualcuno cerchi di indagare.
È bello senz'altro anche che ci venga ricordato in fondo che la realtà è comunque sempre più misteriosa di tutte le spiegazioni che possiamo dare, e questo vale in fondo sia per l'esoterismo sia per la galanteria e per il mistero dei rapporti fra uomini e donna. E sono i due articoli di cui abbiamo parlato, che trovate sul numero di Azione di questa settimana. E grazie a Carlo Silini per averci guidato fra questi articoli. Buona giornata e alla prossima.
Grazie, alla prossima.